Perfekto Mundo.
60% der Deutschen, dass Pistorius ein guter Kanzlerkandidat wäre, und 21% sagen das von Olaf Scholz. Was will die Parteiführung eigentlich noch? Aber die SPD hat ja gar keine Parteiführung, keine starke, souverän agierende am Interesse der Partei sich.
Giulia, buongiorno.
Buongiorno. Insomma, è qualche giorno che ne parliamo. Questa era la voce del commentatore politico della Welt, che ricordava, diceva innanzitutto: io sono sgomento di fronte a questa decisione di Pistorius di farsi da parte e lasciare che il candidato cancelliere sia Olaf Scholz, l'attuale cancelliere, attuale leader della SPD. Dice: l'ultimo sondaggio ci ha indicato che il 60% dei tedeschi si fiderebbe di Pistorius come cancelliere, e soltanto il 21% di Olaf Scholz. Che cosa abbia spinto il partito a fare questa scelta chiaramente perdente, non riesco a capirlo. In realtà ci sono degli scenari, non so se machiavellici o guicciardiniani, cioè l'idea che comunque all'interno del partito, oggi i titoli dei giornali sono tutti, non so, la Bild titola "conclusa la guerra di potere", sì. Tage Spiegel "strada libera per Scholz". Ecco, forse l'idea è perdere con Scholz per poi giocarsi la carta Pistorius in un altro momento, perché comunque su Pistorius pesa il fatto di aver fatto parte di questo governo che appunto è stato costretto ad andare a elezioni anticipate. Non so, io appunto ritengo questi scenari molto politici, da intrighi di palazzi, da guerre di potere, e speriamo che comunque alla fine la Germania abbia un cancelliere forte e un po' di stabilità, che è quella che sicuramente ai tedeschi manca, e sono, credo che il paese sia veramente così stupito da questo scenario politico di così tanta incertezza e anche conflittualità. E questi sono poi veramente, questo è l'argomento principale di tutti i giornali, anche se naturalmente sulle prime pagine si aggiorna anche sulla questione della richiesta di arresto fatta dal Tribunale Internazionale Penale per Benjamin Netanyahu, il suo ex ministro della difesa, e quel capo di Hamas che non si sa nemmeno se sia ancora vivo, e poi c'è qualche aggiornamento sulle dichiarazioni di Putin. Però oggi i giornali tedeschi sono molto concentrati su questa questione interna. L'unica apertura diversa è quella della Bild, perché è morta la mamma di Boris Beck, che aveva 89 anni, okay. E quindi viene ricordato questo dolore per quello che è stato in passato sicuramente uno dei tennisti, il tennista più famoso della Germania e un grande campione.
Certo. Che altro, Giulia, in primo piano oggi?
Ti porto in Spagna, perché ne avevamo parlato nei giorni scorsi. Tutti i paesi, Russia compresa, sono alle prese con la finanziaria per il prossimo anno, l'equivalente della nostra finanziaria, anche la Spagna, e Sanchez è riuscito a far passare di nuovo gli extra profitti per il comparto bancario, per il comparto energetico, con qualche mal di pancia all'interno della maggioranza e dell'opposizione, perché ovviamente con il cambio dei tassi di interesse e anche il fatto che in questo momento i prezzi dell'energia sono scesi, anche se magari di fronte a scenari di guerra che coinvolgono la Russia potrebbero risalire, però insomma non appaiono più così giustificati come apparivano un anno o due anni fa queste tasse sui cosiddetti extra profitti. Però intanto così la finanziaria è salva.
Interessante sapere se sono, che forma hanno, diversamente a quelli che in Italia erano stati definiti extra profitti sulle banche, poi in realtà era quasi un prestito che le banche facevano, un anticipo, no, di cassa, ti ricordi?
Certo, no, questo è proprio sulla falsariga del provvedimento che aveva già introdotto, concordato, a differenza di quanto era successo in Italia, concordato con le banche e con le aziende che si occupano di energia. Quindi è un po' una forzatura, però forse per visto che le banche non godono mai di particolare di buona stampa, ecco, o di favore nell'opinione pubblica, probabilmente è un po' un sacrificio che si fa, ma credo che il prossimo anno sarà molto difficile, perché Sanchez aveva sempre detto che era un provvedimento non strutturale ma temporaneo. Adesso sta diventando forse una cosa, una via di mezzo che per l'appunto non piace più tanto come quando è stato introdotto.
Dove andiamo, Giulia, adesso?
Ti porto in Francia, perché insomma anche sì, in Francia non si sta molto bene, però Barnier, che è l'attuale primo ministro, di cui ieri si diceva forse non arriva Natale, quando noi diremmo non arriva a mangiare il panettone,
invece...
in realtà forse perché insomma ha una certa esperienza, un certo distacco, ieri intervenendo tra l'altro a quel vertice delle Confindustrie a cui hanno partecipato anche la Confindustria italiana e la Confindustria tedesca, si è quasi un po', insomma, ha usato molta autoironia e in realtà lui tiene duro, lui sì. Adesso sentiamo la sua voce.
C'est assez motivant quelque part de se dire qu'on peut partir demain matin, hein? Et de se dire que c'est pas sûr et que ça peut durer 2 ans et demi, en tout cas c'est l'horizon normal qui est devant moi, et ça dépend d'une éventuelle coalition des contraires, si je puis dire, à l'Assemblée nationale, hein?
Allora, perché ridevano? Cioè, dov'era intanto Barnier?
Sì, era un talk show? No, era questo vertice appunto delle tre Confindustrie, Confindustria francese, Confindustria tedesca e Confindustria italiana, e appunto diceva, ma mi dicono che potrei andarmene domani mattina, ma non è così sicuro, io in realtà vorrei restare, però seriamente appunto ormai è già nata questa definizione, cioè la coalizione dei contrari, perché all'Assemblea Nazionale, il Parlamento francese, sembra quasi appunto che si faccia, indipendentemente quasi ormai dallo schieramento politico, che questa finanziaria si voglia affossare, che questo governo, che ricordiamo era nato con tantissime difficoltà, forse appunto tutti abbiano interesse di nuovo ad andare a mettere pressione su Macron, quindi far cadere questo governo con l'equivalente di quella che noi chiamiamo mozione di sfiducia, e poi costringere Macron a fare scelte diverse. Su tutto questo pesa anche le inchieste che coinvolgono Marine Le Pen, quindi il ruolo del Rassemblement National. Insomma, direi che se la Germania non ride, non ride tanto neanche la Francia.
Ok, dove andiamo ora?
Devo dirti, l'ultima cosa in Francia fa molta impressione, noi non ne abbiamo parlato tanto, forse perché di Musk ci interessa più il ruolo che sta avendo di grande consigliere di Trump, però questo lancio che c'è stato in Texas di quel razzo che poi, se tutto andrà bene, porterà gli astronauti sulla Luna nel 2026, devo dire ha avuto tanto spazio. Del resto sicuramente è affascinante tutti questi sviluppi che ci sono.
Sì, molto, noi abbiamo parlato tanto di queste missioni, sono di un livello incredibile, cioè solo qualche anno fa che un privato potesse fare questo non avrebbe detto nessuno.
E quindi insomma le foto poi sono spettacolari come sempre di questi lanci. E nel Regno Unito, che sappiamo è il più forte alleato degli Stati Uniti, anche quello che ha mandato più armi all'Ucraina, si parla molto naturalmente della decisione, della richiesta di arresto per Netanyahu. Se abbiamo tempo, però un flash dagli Stati Uniti, anche qui ne parliamo da tanti giorni, questo Gates che così avrebbe dovuto diventare ministro della giustizia, il ruolo che fu del papà di Robert J. Kennedy, il fratello di JFK, e alla fine ha fatto da solo un passo indietro per evitare diciamo lo smacco di non essere confermato dal Senato in particolare. Ma sentiamo appunto il commento su quali senatori repubblicani avevano già chiarito che non avrebbero potuto approvare questa nomina.
The richest person in the world who spends all day, every day with Donald Trump lobbied those Republican senators to vote for Matt Gaetz for attorney general, and they said hell no. They said hell no to Elon Musk, and they weren't the only ones.
Quindi questo era Lawrence O'Donnell, il giornalista della NBC, che diceva che molti senatori, tra l'altro tra questi c'è Mitch McConnell, che è stato lo speaker del Senato, e ci sono anche altre due senatrici che tra l'altro fanno parte della commissione alla quale in teoria farà riferimento quell'ufficio per i risparmi che è stato creato, il dipartimento per il risparmio che è stato creato per Elon Musk. E quindi il giornalista lo fanno notare molti giornali, che proprio questi tre senatori, che tra l'altro tutti di lunghissimo corso repubblicani, abbiano detto chiaramente hell no, questo è da hell, vuol dire, è un'espressione americana che sta per letteralmente vuol dire inferno, ma che appunto in in italiano potremmo dire con una esasperazione no, fino a questo punto no, e quindi è un segnale per Trump, cioè che non deve probabilmente esagerare. Poi oggi l'Economist chiama Elon Musk disruptive in chief, quindi l'uomo che spariglia le carte per eccellenza, lo sparigliatore.
Esatto. Giulia, siamo in chiusura, però i titoli su Netanyahu, sulla sentenza di Netanyahu,
sì, guarda, quello più chiaro è quello di Arab News, che a tutta pagina titola Arrest Netanyahu, quindi in Medio Oriente ovviamente questa è davvero la notizia del giorno.
Va bene, direi che ci dobbiamo fermare qua, è finito il tempo a disposizione. Giulia Crivelli, grazie, è tutto. Oggi con Laura Fagin, Miriam Lucchetti in redazione, Paolo Colleoni in regia, Alessio Maurizio in studio. Ciao a tutti, buona giornata.